la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 3 minuti apriamo questa puntata di Newsline con voi stamani, mercoledì 16 ottobre, sempre fino alle 9:30 e poi subito dopo vi anticipiamo che ci sarà una nuova puntata dell'Angolo Rosso con la FISA, che ieri abbiamo detto dal punto di vista meteorologico una giornata interlocutoria verso un peggioramento che ci illustrerà o confermerà Roberto Vallorani dall'AMMA. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Allora, che si dice per la giornata di oggi? Sappiamo insomma che andremo a peggiorare.
Sì, un peggioramento già a partire da oggi, anche se questo sarà più evidente sul nord-ovest e sulla costa settentrionale dell'arcipelago, dove saranno più probabili e frequenti temporali. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio qualche pioggia interesserà anche il resto della regione, piogge comunque tendenzialmente più debole rispetto a quelle sulla fascia costiera. È un peggioramento che è accompagnato da correnti di scirocco piuttosto sostenute sulla costa, venti deboli nell'interno, e da qui a sabato saranno più impulsi perturbati che interesseranno la nostra regione, ma anche per la giornata di domani saranno soprattutto le zone della costa centro-settentrionale le maggiori indiziate per i fenomeni più intensi, mentre altrove c'è una maggiore variabilità, con qualche pioggia anche domani sulle zone interne, quindi anche sulla piana di Firenze, Prato, Pistoia e il resto della Toscana, un po' più probabile nel pomeriggio, mentre andrà meglio in mattinata. L'allerta è in vigore dalle 15 a mezzanotte di oggi, allerta che verrà aggiornata entro le 1 come ogni giorno, quindi vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti in merito proprio all'allerta.
Ecco, siccome siamo a metà settimana, dando uno sguardo appunto al resto fino al weekend, ci porteremo dietro questa perturbazione per diversi giorni?
Sì, almeno fino alla giornata di sabato. Ovviamente non saranno 3 giorni consecutivi di tempo perturbato e appunto condizioni che non riguarderanno tutta la regione costantemente, sono sempre le zone più costiere quelle maggiormente colpite, e questi impulsi si susseguiranno fino alla giornata di sabato, poi domenica sembra molto probabile un miglioramento.
Ultima informazione sulle temperature, si manterranno sempre così abbastanza elevate?
Sì, sempre un grado o due superiore alla norma. Ovviamente le massime già da oggi tenderanno a essere un po' più contenute per la copertura nuvolosa, domani le aumenteranno leggermente, comunque sì, sempre molto miti a causa dello scirocco. Basti pensare che ieri sono stati registrati 30 gradi in Sardegna, non da noi, ma anche da noi 26-27 gradi sono stati raggiunti nelle pianure interne.
Vallorani, grazie per tutte queste informazioni, grazie all'AMMA, che risentiremo domani. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo.
Festival della Transizione Ecologica 2024. 4 giorni per comprendere l'impatto dei cambiamenti sulla nostra vita quotidiana. Cinema, escursioni, laboratori per ragazzi e conferenze con ospiti di importanza nazionale. Dal cibo all'energia, dalla mobilità alla parità di genere. Vieni a scoprire come la transizione può aiutarci a vivere meglio. Dal 17 al 20 ottobre a Firenze, alle Murate, Biblioteca delle Oblate e Park.
Evento in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze. Programma completo su villaggiodeipopoli.it.
Rockontest 2024, al via le serate live. Scopri i protagonisti di questa nuova e imperdibile edizione.
Prima selezione giovedì 24 ottobre, seconda selezione martedì 29 ottobre. Combo Social Club, via Mannelli 2, Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito con voto di pubblico e giuria.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest e supporta il tuo progetto preferito su rockcontest.it.
Rock Contest è un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua e SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor B&C Speakers e Mita Academy.
Il Centro Pecci di Prato presenta Centro Pecci Piano Festival. 3 concerti al pianoforte all'interno delle sale di Eccentrica, le collezioni del Centro Pecci. Il progetto, curato da Giovanni Nesi e Edoardo Turbil, mette in dialogo arte e musica e vedrà protagonisti Maurizio Baglini il 27 ottobre, Andrea Bacchetti il 17 novembre e Sandro De Palma il 1 dicembre. Orario dei concerti ore 11. Info e programma completo centropecci.it.
Controradio.
Alle 8:10 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi sui giornali e sull'home page del nostro sito controradio.it. Il Corriere Fiorentino decise di aprire sulla multiutility, avviso alla politica, Irace si dimette da direttore generale di Estra e chiede chiarezza nei ruoli anche in vista del CDA di Alia, con una lettera durissima che accusa la politica di ostacolare il raggiungimento degli obiettivi strategici della società. Alberto Irace lascia il suo ruolo di direttore generale di Estra SPA, lancia segnali alla politica anche in vista, dicevamo, del CDA di Alia Multiutility, di cui è amministratore delegato. Scontro Multiutility, Irace lascia Estra, ostruzionisti, il virgolettato da Repubblica. Analizzeremo la vicenda, quali sono i contorni che hanno portato a questa scelta e i segnali, anche gli equilibri politici interni al CDA, nel corso delle nostre trasmissioni. Di taglio alto dal Corriere la questione, la vicenda annosa e drammatica a livello culturale, non solo, del Teatro della Toscana. Conto alla rovescia, a rischio i palchi di Rifredi e Pontedera. Il direttore Giorgetti è stato sentito in commissione, manca un milione di euro. Ma veniamo a una buona notizia, una perlomeno riusciamo a trovarla sui giornali e sul nostro sito. Parliamo dell'anticipazione che abbiamo dato riguardante la mobilità, biciclette in sharing gratuite per chi ha un abbonamento a tranvia e autobus. Ieri c'è stata la presentazione di questo accordo che porta gli abbonati TPL a Firenze a usare le bici elettriche gratuitamente attraverso l'app di Ride Movie, l'iniziativa del comune in collaborazione con Autolinee. E Ride Movie vuole essere un modo per incentivare la mobilità sostenibile integrando il bike sharing nei propri percorsi cittadini. Sentiamo allora l'assessore alla mobilità Giorgio e il CEO di Ride Movie, Alessandro Felici.
Da oggi le fiorentine e fiorentini che hanno l'abbonamento mensile, trimestrale o annuale all'autobus e alla tranvia potranno andare in giro col bike sharing gratuitamente, perché basterà andare sull'app di Ride Movie e inserire i dati che vengono chiesti e scaricare un coupon. Il coupon è accessibile per tutti quelli che hanno questi abbonamenti e prevede l'utilizzo illimitato delle biciclette in sharing a pedalata muscolare e 120 minuti di quelle a pedalata assistita. È un'innovazione importantissima perché promuove l'intermodalità, quindi va a affiancare a spostamenti del TPL una incentivazione massiccia del bike sharing. Per noi è importantissimo perché vogliamo spingere il più possibile verso una mobilità sostenibile in città. Il bonus TPL è stato l'inizio di questo e abbiamo dei numeri molto alti, siamo a oltre 10.000 abbonamenti col bonus TPL anche quest'anno. Affiancandogli la possibilità di avere le bici in sharing gratuitamente, diamo una risposta ai tantissimi fiorentini e non solo che utilizzano il mezzo pubblico.
È anche importante perché poi conferma la volontà del Comune di Firenze di investire tanto sulla mobilità alternativa. Ho fatto una conferenza recentemente a Roma dove confrontavamo l'Italia con gli altri paesi europei. Siamo un pochino dietro ancora, c'è un utilizzo molto elevato delle auto private, con due eccezioni, una è Firenze e l'altra Bologna, che in realtà si pongono ai vertici a livello europeo nello sviluppo della mobilità alternativa.
Minuti, continuiamo con le notizie d'apertura sulla Nazione di Firenze. C'è l'aggiornamento sul caso dell'autismo e delle terapie, 300 mail di protesta, le famiglie in attesa di aiuti hanno tempestato la casella di posta della regione e dell'azienda sanitaria, l'obiettivo chiedere una svolta sui rimborsi, situazione che purtroppo si è arenata e che viene da lontano. Nel corso della passata stagione sentimmo proprio un genitore di un ragazzo affetto da autismo che ci spiegava il meccanismo dei rimborsi, le necessità, ma la burocrazia ha bloccato tutto, adesso intervenite, un virgolettato nel contenuto della mail. Fotonotizia riguarda invece, il titolo è: primo arresto, controlli dei poliziotti sul tram, scattano già le manette per un latitante condannato per spaccio, intanto partono i servizi dei carabinieri ad alto impatto nel mirino Campo di Marte e Cascine. E se ieri vi abbiamo raccontato un caso di cronaca segnalato dai comitati in San Jacopino, oggi siamo purtroppo a registrare una denuncia, l'ennesima potremmo dire, del comitato della zona Palomar Palazzuolo per quanto riguarda via Palazzuolo e dintorni. Noi siamo in collegamento con un esponente del comitato, Marta Baiardi, ben trovata, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Allora, partiamo grazie, quanto diffuso appunto nelle scorse ore rispetto alla segnalazione che voi avete fatto dietro la stazione di Santa Maria Novella in via Maso Finiguerra. Ci sarebbe un deposito bagagli che sta diventando un nuovo posto dove andare a drogarsi. Voi parlate di un ritorno al passato per i residenti, perché?
Ma noi abbiamo sempre funzionato come comitato, anche come osservatorio della zona, per questo ci chiamiamo Palomar, e abbiamo ricevuto proprio negli ultimi giorni molte segnalazioni e anche, diciamo, video, foto che documentano che, insomma, qui la situazione rispetto al problema dello spaccio e del consumo, specificamente del crack, di questa terribile sostanza che qui va per la maggiore, la situazione non è purtroppo migliorata. Allora, questo deposito bagagli ci risulta che sia diventato un luogo di consumo, cioè i tossici della zona, i tossici consumano in zona, ecco, questo è il problema. Il problema generale è che la catena dello spaccio e del consumo è strettissima, cioè qui si compra e si consuma. Ecco. Non so se questo dipende dalla sostanza e dall'urgenza che questa sostanza terribile come è il crack impone ai tossicodipendenti, cioè che pare che abbiano io non me ne intendo, ma insomma un lasso di tempo molto breve tra una consumazione e l'altra, e quindi rimangono qui. E questo è evidente a chiunque viva qui. Questi ultimi giorni sono stati appunto registrati molti episodi.
Voi dite un ritorno al passato, perché sostanzialmente già avevate segnalato una vicenda analoga nella zona, in un sempre deposito bagagli che definivate una stanza del buco, una vicenda che
dopo un anno,
ecco,
ma alla fine un flash mob eccetera è stata risolta, lo chiamavamo il crack luggage, qualcosa del genere, è stata risolta e era stata fatta, ci pare, dalla precedente amministrazione, in particolare dall'assessore Bettarini, una delibera per cui in 6 mesi questi depositi bagagli avrebbero dovuto mettersi in regola, mettendo delle porte delle porte telematiche, cioè delle porte che non fossero accessibili a tutti 24 ore su 24.
Quindi sostanzialmente un obbligo di sistemi per regolare l'ingresso, carta d'identità elettronico, badge, e in effetti era un regolamento in vigore dalla primavera fino alla primavera del 2026. Ecco. Purtroppo in questo caso non sta dando i risultati che...
Avevano 6 mesi di tempo, credo, per mettersi in regola, evidentemente questi non l'hanno fatto, è stata mandata una lettera con foto dagli albergatori di un albergo che è in Maso Finiguerra, io credo a metà settembre, e purtroppo invece adesso è diventato un altro luogo di consumo, ma il consumo avviene anche per la strada, noi abbiamo avuto video, foto.
A questo proposito, Baiardi, perché da un lato c'è il versante di locali che voi dite per la conformazione, per la tipologia, diventano luoghi d'appoggio, no? Per queste situazioni. Dall'altro invece...
Non lo diciamo con certezza perché non abbiamo naturalmente nessuna certezza, però sappiamo per esperienza, e questo è vero, perché quando certi locali sono stati chiusi, evidentemente lo spazio si è spostato verso altri. Allora, noi avevamo il bar caffè Palazzuolo che meritoriamente è stato chiuso, allora era vicequestore Sbenaglia che gli aveva fatto 5 chiusure e poi alla fine è arrivata quella definitiva, e quello spazio si è spostato nella parte, diciamo, più centrale di via Palazzuolo. Allora, noi quello che chiediamo naturalmente sono delle indagini, e queste persone che si affliggono, questi poveri tossicodipendenti che ci tocca di vedere. Cioè, l'altra sera è arrivato un video faceva contrasto, perché questo figliolo si stava organizzando la sua pipetta di crack esattamente sotto uno dei bandoni, dei bellissimi bandoni che a Palazzuolo sono stati dipinti sulle serrande, patrocinati a livello artistico dalla Street Levels Gallery, che è una bellissima realtà di questo nostro quartiere, una galleria d'arte urbana. E proprio sotto questo bandone bellissimo avveniva questa cosa, cioè la riqualificazione degli spazi. Siamo felicissimi che avviene la riqualificazione degli spazi, avviene anche dentro i negozi. Noi dobbiamo cercare di svincolare questi fondi chiusi dalla loro situazione di morta. Ecco, qui c'è da rivitalizzare in un senso proprio di cambiamento dell'assetto culturale, sociale, economico della zona.
Quindi rirendere viva la zona, l'area, con attività che inneschino presenza, condivisione e di conseguenza anche una forma di non controllo sociale, ma di luci che si accendono in un contesto che...
mentalità sociale. Io non
mi dice una cosa, certo. Però le chiedo un commento, perché naturalmente noi nel frattempo, nell'arco di questi mesi, ma tante sono state le vostre denunce, però abbiamo raccontato anche di passi avanti in termini di sicurezza, perché poi dall'altro c'è il versante della prevenzione e della presa in carico, che sempre sottolineiamo, anche lei insomma evidenziava come questi giovani siano veramente allo sbando, in una condizione di dipendenza e di marginalità. Ci ha inoltrato il video che appunto ritrae questo ragazzo davanti a questo bandone, non l'avete diffuso anche per rispetto nei suoi confronti, lo sottolineiamo, però è indice veramente di una situazione di abbandono di quell'area e anche di queste persone. Abbandono però che dal punto di vista della sicurezza si scontrerebbe con quelli che sono i provvedimenti. Parliamo dell'ordinanza contingibile e urgente di non stazionamento in certe aree, fra cui anche via Palazzuolo, la cosiddetta poltranvia, la Polcascine. È cambiato qualcosa in termini di presenza, voi che potete segnalare alle forze dell'ordine?
No, possiamo segnalare, abbiamo segnalato quando si sono viste queste ronde nella prima parte, diciamo appena questi provvedimenti sono stati decisi, ma non è cambiato molto nemmeno allo spaccio che avviene davanti alla discoteca le sere del fine settimana, e che è sotto gli occhi di tutti anche quello, oltre il rumore e il terribile disturbo per i residenti, c'è anche questo problema. Cioè lo spaccio ha diverse ramificazioni e in questa strada si spaccia, è inutile come dire indorare la pillola. Noi abbiamo bisogno, da questo punto di vista, la cosa ha molti versanti, c'è un versante appunto di presa di carico di queste persone che stanno male, c'è un versante anche di controllo maggiore sui locali che potrebbero, ripeto, noi non ne sappiamo nulla di preciso, non è il nostro compito. Noi segnaliamo che però c'è questo gran movimento in giro, perché questo lo vediamo vivendo qui.
Ci scrivono al 342 8104 111: ci vorrebbe un approccio nord europeo, meglio sarebbe avere uno spazio dove possono andare a farsi, dove sia almeno sì, possibile, certo, ridurre il danno e intercettare queste persone per proporre vie d'uscita. Lei ci ha anche mandato la foto.
Sì, la via d'uscita non è certo quella di abbandonare la strada a se stessa e di abbandonare questa gente a se stessa, cioè questo è il punto, che è stato poi anche all'origine questa diffusione del crack, che è un problema specifico dell'arco delle tossicodipendenze, che è stato anche all'origine dell'aggressione a Ezio Clemente.
A questo proposito, Clemente, che fortunatamente dopo essersi svegliato dal coma ora starebbe molto meglio, parliamo del 91enne che è stato aggredito nell'androne della sua abitazione in via Maso Finiguerra lo scorso fine agosto, ecco, sotto la pensilina del Fulgor dove dormiva proprio la ragazza che ha aggredito Clemente, ci avete fornito altre foto di persone che fanno uso di sostanze e sono in condizioni di marginalità anche dal punto di vista abitativo, insomma poco è cambiato, diciamo la verità.
L'ultima che ci è arrivata riguardava l'eroina, c'era uno che si bucava lì, ma verso sera, tipo le 7 di sera. Questo è sotto la pensilina del Fulgore, queste cose stridono perché il Fulgore, i bandoni, cioè queste realtà, il Fulgore è un'ex realtà positiva della zona, noi abbiamo fatto una petizione, aspettiamo risposte, è un terreno che ci importa molto, è una delle cose che abbiamo scritto già dal 2 agosto alla giunta nuova insediata, è uno dei nostri 14 punti, il primo era la sicurezza, ma ce ne sono altri 13 di questi punti che riguardano delle nostre idee, proposte che andrebbero esaminate, discusse.
Siamo davvero in conclusione, però mi dice una cosa rispetto a questa ennesima segnalazione o comunque permanenza di una problematica che è circoscritta anche nella fenomenologia, per come ci sta testimoniando. Cosa si aspetterebbe a questo punto?
Quello che ci hanno promesso, cioè una maggiore attenzione per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza, cioè quindi delle indagini su come funziona lo spaccio in via Palazzuolo. Noi come funziona possiamo intuirlo, possiamo forse dare dei suggerimenti rispetto a quello che vediamo, però non è, cioè come dire, tocca alle autorità di vedere chi è che spaccia in via Palazzuolo. Ci sono dei locali che appoggiano lo spaccio? Probabilmente sì, perché è sempre successo così.
Sostanzialmente ci sta dicendo che al di là di far evitare al ragazzo che appunto è stato ripreso di stazionare in quel luogo, bisogna andare alla radice della problematica, ecco, perché altrimenti se no, come ribadiamo da tempo, si sposta il problema.
Il problema non sono naturalmente, cioè quello che noi vediamo è che la catena spaccio consumo non si è affatto interrotta.
Ecco.
E tipicamente con il crack, che è un diciamo così, che probabilmente impone questa catena stretta locale.
Marta Baiardi, Comitato Palomar Palazzuolo, ci riaggiorneremo. Grazie nel frattempo per questa testimonianza e per essere stata con noi. Love, 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 love.
Anybody, I know they to pass myself, I just want it. And not be everybody worship money, I know they show myself.
Alle 8:28 minuti, mentre ci avviciniamo al GR di Popolare Network, leggiamo una notizia appena apparsa sul televideo: violenza di gruppo su un minore, 9 arresti. È in corso nel Reggino e in alcune città del nord Italia un'operazione della polizia che sta eseguendo nuove ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettante persone accusate di violenza sessuale di gruppo continuata e aggravata ai danni di una ragazza che all'epoca dei fatti era minorenne. 5 persone sono finite in carcere, 4 ai domiciliari. Questo per quanto riguarda la cronaca. Tra poco, dicevamo, il GR di Popolare Network, poi torneremo in studio con Dillo a Controradio, di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio. Abbiamo delle risposte da dare, delle testimonianze, faremo il punto a partire da una segnalazione su che fine ha fatto la Flog, ovvero perché non riapre e come poterla far riaprire. Cercheremo di capire davvero qual è la situazione ad oggi e quali le prospettive. Ricordo ancora la nostra mail, Dillo a Controradio, @controradio.it, ma durante la trasmissione potete anche chiamare in diretta allo 055 7399933 oppure al nostro numero WhatsApp. E in coda alla trasmissione alle 8:50 circa avremo anche la rubrica Viola cerca casa, aggiornamenti, ancora testimonianze su come si può vivere, quanto è difficile trovare casa a Firenze. Tutto questo su Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network. Popolare Network.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araki ha avvertito ieri sera il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che l'Iran è pronto a dare una risposta decisa e deplorevole a qualsiasi avventurismo di Israele. Abbiamo fatto tutti i tentativi possibili per preservare la pace e la stabilità nella regione, ha sottolineato in una conversazione telefonica. In questi giorni il ministro degli esteri iraniano sta viaggiando nella regione per discutere della situazione. Questa mattina è arrivato in Giordania, da dove andrà poi anche in Egitto e in Turchia, dopo aver visitato Libano, Siria, Arabia Saudita e Qatar. Araki ha sottolineato che le sue visite si svolgono in linea con il raggiungimento della pace e della stabilità nella regione. Intanto, mentre si è ancora in attesa della risposta israeliana, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha assicurato agli Stati Uniti che il contrattacco sarà limitato a obiettivi militari e non colpirà impianti nucleari o petroliferi.
E questa mattina intanto l'esercito israeliano ha colpito la periferia sud di Beirut. Non ci sono ancora informazioni su possibili vittime, ma le immagini mostrano una grande colonna di fumo nero alzarsi tra gli edifici. L'attacco è arrivato meno di un'ora dopo che l'esercito israeliano aveva diramato un ordine di evacuazione per la zona. Nella notte l'esercito ha continuato a colpire anche il sud del Libano, almeno 10 persone sono state uccise a Cana, mentre raid aerei hanno colpito la valle della Bekaa.
Oggi alle 11 a Palazzo Chigi si terrà la conferenza stampa del ministro dell'economia Giorgetti sulla manovra economica approvata ieri sera dal Consiglio dei Ministri, che prevede interventi per circa 30 miliardi nel 2025. Tra le misure 1.000 euro per ogni neonato e la proroga del bonus e ristrutturazioni al 50% per la prima casa, potenziati gli investimenti nella difesa, sulle pensioni confermate misure già previste. Confermato anche il taglio del 5% ai ministeri, che preoccupa soprattutto scuole e atenei. La riduzione non riguarda la sanità, a cui Meloni garantisce un contributo da 3 miliardi e mezzo che arriverà da banche e assicurazioni. Salvini esulta, è una vittoria della Lega. Da Forza Italia Tajani però precisa, non è una tassa sugli extra profitti, si tratta infatti di imposte già previste.
Nel porto albanese di Shengjim è arrivata poco fa la nave Libra della Marina Militare. A bordo ci sono i primi 16 migranti che finiranno nei CPR costruiti dall'Italia nel paese. L'accordo tra Roma e Tirana per la deportazione dei migranti è stato rivendicato e difeso dalla Presidente del Consiglio Meloni ieri in Parlamento in occasione delle comunicazioni per il Consiglio Europeo che inizia domani e che vede tra i temi proprio l'immigrazione. Meloni e altri leader europei sono attesi già oggi a Bruxelles, dove si terrà un vertice europeo con i paesi del Golfo.
Due neonati e due donne sono morti nel naufragio di una barca di migranti al largo dell'isola greca di Kos nel Mar Egeo, lo riferisce la Guardia Costiera greca. Sono state salvate 27 persone, tra cui un uomo sospettato di essere un contrabbandiere che è stato arrestato. Gli incidenti sulle imbarcazioni dei migranti sono comuni nelle acque greche, una delle rotte di migranti che fuggono dall'Africa o dal Medio Oriente per cercare di raggiungere l'Unione Europea. A settembre 3 persone sono morte al largo di Samos, un'altra isola dell'Egeo.
La Cina continua a mantenere alta la pressione su Taiwan dopo le maxi esercitazioni militari dei giorni scorsi. Il Ministero della Difesa di Taipei ha riferito di aver rilevato questa notte 22 aerei e 5 navi da guerra cinesi attivi intorno all'isola. Il portavoce dell'ufficio di Pechino ha detto che la Cina non è disposta a impegnarsi a rinunciare all'uso della forza.
È tutto, ci risentiamo alle 9.30, buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, la 11, rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e il bivio con la 1. In Fiepiricoli a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci, carreggiata opposta, coda in uscita a Pisa Nord-Est e a Santa Croce. Siamo a traffico ferroviario per un guasto a passaggio a livello tra Rufina e Ponta Sieve, i treni in linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social. Informiamo inoltre che per eccezionale affluenza viaggiatori nelle stazioni di Granaiolo ed Empoli, il treno 18204 Siena-Firenze sta viaggiando con mezz'ora circa di ritardo. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, per incidente, restringimento di carreggiata con code in aumento in via Antonio del Pollaiolo. Comersi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città proprietà di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Edil Green Tech, tecnico superiore per l'innovazione delle costruzioni. A Firenze il corso per diplomati da 18 a 34 anni che garantisce una formazione professionale dal sicuro sbocco lavorativo. 980 ore in aula e 820 in azienda per formare la figura che opera in fase di analisi, progettazione e realizzazione delle costruzioni con competenze di edilizia ma anche digitali finalizzate all'innovazione e sostenibilità. Iscrizioni entro il 18 ottobre. Info 055 46 25 035 e info@scuolaedile.fi.it.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 19 ottobre alle 21 Non mi serve niente. La storica compagnia del Teatro Libero di Palermo esplora, attraverso Marx, l'alienazione moderna e i costi umani della crescente diseguaglianza economica. Bella la vita con il sabato di Controradio. Alle 8.45 Passa Banda con Pierluigi Magherz. Alle 10.35 Tony Show con Tony Topazio, Il Mozzo e Maco. Alle 14.30 Il Meglio di Stato Brado con G. Barbasso. Alle 16 Ready, Steady, Saturday con Giustina Terenzi. Alle 20 Hit List, le novità musicali della settimana. Alle 21.30 Serata in Bellezza con il Soul Lucille Show di Lucille DJ. Il sabato di Controradio. Che meraviglia di sabato.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
L'avete sentito? Dillo a Controradio tutti i mercoledì alle 8.40. È mercoledì, sono le 8.40, quindi entriamo in questa trasmissione di servizio. Benvenuta anche a Viola Giacalone.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte.
Passiamo prima di tutto alle risposte delle segnalazioni, alle segnalazioni che abbiamo preso in carico questa settimana. Ci aveva scritto Felix, non so quale sia la situazione attuale, ma sicuramente uno spazio importante di cui Firenze da anni è priva rimane la FLOG, un luogo che per decenni era stato un punto di riferimento per la musica cittadina e regionale. Lanciate per favore, ci aveva scritto, un appello per restituire questo spazio ai fiorentini e non. E noi veramente abbiamo voluto, cercato di fare il punto sulla situazione della FLOG che subendo tutti i contraccolpi della gestione pandemica del Covid si è poi ritrovato chiuso con una serie di problematiche di tipo economico e gestionale che portarono 3 anni fa il sindaco Nardella a dire ai nostri microfoni proprio quanto segue. Non è solo un pezzo di storia, ma è una realtà molto attiva che purtroppo ha subito in pieno gli effetti della pandemia. Presto un incontro con i gestori per cercare di risolvere il problema. E questo problema, a quanto pare, non è stato risolto, perché come viviamo tutti i giorni
la FLOG non c'è.
È mancante Firenze di uno spazio importante come quello, uno spazio musicale, culturale, di aggregazione storica. Chi di voi non è stato alla FLOG nell'arco insomma della vostra vita, non solo giovanile? E questo incontro appunto non abbiamo aggiornamenti rispetto a quanto l'amministrazione comunale si sia spesa per una realtà sicuramente privata, che però è un pezzo di storia, come diceva Nardella. E allora, durante la campagna elettorale che ci ha portato alle amministrative, la candidata sindaco di Firenze Democratica, poi divenuta consigliera in Palazzo Vecchio, Cecilia Del Re, metteva tra le sue priorità anche la volontà di riaprire la FLOG a Firenze, e noi l'abbiamo in collegamento. Buongiorno a Cecilia Del Re.
Salve, buongiorno a tutti.
Ci fa un po' di cronostoria, Del Re, perché lei ha seguito questa vicenda anche nella sua fase, diciamo, di funzione amministrativa, e poi nel suo impegno verso e per una riapertura, per non perdere quella eredità, insomma, culturale, di spazio musicale e sociale che la FLOG aveva.
Assolutamente, è un'eredità che non va persa, e quando ero assessora all'urbanistica, ecco, chiesi di poter incontrare, dopo appunto che venne fuori il tema della chiusura, se ne occuparono ovviamente il sindaco e l'assessore alla cultura, ma poi, ecco, poco prima tra l'altro della mia uscita dalla giunta, ecco, volli capire meglio anche insieme a un consigliere del gruppo PD, in realtà era allora era presidente del consiglio, Luca Milani, come stava la situazione, perché è vero che, come dire, si tratta di una realtà privata, lo sappiamo, di una cooperativa, di un bene privato, ma allo stesso tempo, ecco, il pubblico non può limitarsi a dire non abbiamo competenza e quindi non possiamo fare nulla. Confrontandomi con loro capì che c'erano dei problemi appunto alla struttura, e quindi promossi degli incontri insieme alla direzione edilizia, innanzitutto per capire quali erano i requisiti, diciamo gli interventi minimi per poter poi procedere, diciamo, ad una riapertura per un'agibilità del
in modo. Una prima fase si parlava di adeguamento antisismico.
Esatto, si parlava proprio di quello, e quello era, è vero che erano appunto lavori di un certo impatto, ecco, come dire, anche economicamente rilevanti. Però proprio per questo quello che io suggerì loro come strada da percorrere era capire appunto con gli interventi minimi per poter riaprire l'immobile, ecco, di fare una stima della somma per poter poi rivolgersi a diciamo o soggetti che potevano, diciamo, aiutare, no, questa spesa, diciamo, all'interno anche dei vari enti che in città aiutano le realtà culturali, oppure, ecco, come dire, trovare un soggetto privato che, rilevando l'attività, quella di somministrazione che è legata comunque alla FLOG, potesse aiutarli nella riapertura. Purtroppo poi non ho più potuto seguirli, so che la situazione è ancora a un livello, diciamo, di mobilismo, ecco, purtroppo sono ancora alla ricerca di questi fondi, e nel nostro programma elettorale abbiamo messo questo punto perché è nostra intenzione riaccendere la luce sulla FLOG, perché spendendo la FLOG, andando via la FLOG, ecco, ci rimette l'intera diciamo musica, l'intero panorama culturale della nostra città. Con la FLOG è sparito anche un festival centrale per la cultura musicale a Firenze, la musica dei popoli, e da lì sono passati davvero diciamo tanti band, tanti artisti che hanno fatto la storia anche appunto di quel luogo.
Ragazzi, lo stesso Rock Contest, insomma, trovava casa alla FLOG. Ma consigliera Del Re, ci arrivano tantissimi messaggi di sostegno per un appello che porti a una riapertura. Con questa indifferenza si finisce col morire anche a livello culturale, piano piano, ci scrive Fabio, ci dice veramente in 30 secondi come si impegnerà anche sui banchi del Consiglio per questo.
Assolutamente, allora noi abbiamo preparato, ora che le linee programmatiche sono state presentate, purtroppo anche il tema della musica dal vivo non è comparso, invece è un tema che a noi sta a cuore, sia un'interrogazione per sollevare di nuovo l'attenzione e avere una presa di posizione da parte della Giunta, sia una mozione per indicare la strada per aiutare, ecco, quella che avevamo intrapreso per aiutare la FLOG, sia ovviamente anche, come dire, un'iniziativa pubblica può essere utile per lanciare un appello, anche perché eventuali privati, perché no, anche Fondazione Cassa di Risparmio, lo sapete che su tanti versanti aiuta delle situazioni difficili, ma quelle situazioni però che, come dire, fanno la differenza a Firenze, la FLOG senza dubbio con i suoi 100 concerti all'anno è una di queste.
E allora ci faremo anche noi spazio sicuramente per assecondare, condividere e sostenere questo percorso, magari appunto facendo anche un incontro radiofonico sui nostri canali cross mediali e seguendo il suo impegno, sperando di avere aggiornamenti in tal senso. Grazie alla consigliera Cecilia Del Re per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Watch your step. Don't look at-
Viola, Viola, qui si corre veloce perché le segnalazioni, i temi sono tanti e vogliamo dare spazio ad una risposta. Abbiamo cercato rispetto a una segnalazione che ci arrivava sulle condizioni di sudicio, insicurezza, non fruibilità del giardino in Piazza Leopoldo.
Sì, Chiara, leggiamola, è una segnalazione che ci è arrivata settimana scorsa. Allora, le condizioni dei giardini davanti alla COP in Piazza Leopoldo sono vergognose. Rifiuti sparsi, spaccio e traffico tutto il giorno. La notte è impraticabile, ma anche il giorno è arduo portare bambini a giocare o a passeggio. Nemmeno i cani, la gente li porta volentieri. Allora, noi sappiamo che la situazione in Piazza Leopoldo è nota già da diverso tempo. Infatti ci sono stati diversi tentativi di riqualifica, ma adesso ce n'è uno concreto, un progetto che è stato approvato e che è in corso. Quanto sappiamo, noi l'abbiamo seguito dal suo annuncio 4 mesi fa, ovvero quello della creazione di una terza piazza al posto dei giardini. È un'iniziativa promossa da Unicop Firenze e dal Comune di Firenze, proprio pensata per ovviare alla situazione di spaccio e disagio, e prevede la creazione di diverse cose. Ma sentiamolo direttamente dall'assessore alla sicurezza Andrea Giorgio, al quale abbiamo chiesto di spiegarci questo progetto.
Sì, c'è un progetto molto importante che abbiamo definito assieme a Unicop Firenze, su cui Unicop Firenze ha deciso di investire quasi 2 milioni di euro per riqualificare completamente quella piazza. In quella piazza, nella terza piazza, verrà realizzato un playground, un campo da basket, ci sarà una palestra all'aperto, ci saranno degli spazi verdi con gli alberi, un'area giochi molto grande per i bambini. Insomma, verrà completamente rifatta e verrà messa in sicurezza, perché verranno eliminati tutti gli anfratti, verranno eliminate le mura che la circondano, verranno pareggiati tutti i livelli, e sarà una piazza nuova da vivere in mezzo alle case, una nuova piazza della città anche urbanisticamente, e questo migliorerà sicuramente la frequentazione anche dell'area esterna alla terza piazza, quindi di Piazza Leopoldo in generale. È un impegno che ci siamo presi e che sta andando avanti, e a breve verrà convocata la conferenza dei servizi per velocizzare questo progetto.
Questo era l'assessore Giorgio rispetto alla situazione di Piazza Leopoldo. Invece abbiamo una segnalazione che riguardava Lungarno Serristori, di fronte alla Torre di San Nicolò a Firenze, dove c'era il giardino con il chiosco. Sono passato poco tempo fa e sul cartello dei lavori c'è scritto fine presunta novembre 2022. Sono i lavori di realizzazione della briglia per le turbine idroelettriche. Siamo andati a verificare la centralina idroelettrica di San Nicolò, un intervento relativo non solo alla realizzazione ma anche alla manutenzione della briglia, e ci siamo rivolti alla regione di competenza per quanto riguarda i lavori. È stato sentito uno degli ingegneri responsabili. I ritardi, ci dicono, sarebbero dovuti al meteo, ma soprattutto ad una variante non sostanziale che si è resa necessaria e per il momento non è stata ancora approvata dal comune. Per ora stanno procedendo con gli interventi approvati, ma prima di finire servirà il via libera su questa variante. Il cantiere inoltre è stato fermo per dei periodi, sia per delle richieste di approfondimenti sia per una richiesta dello stesso comune di sospendere l'attività mentre erano in corso gli studi, udite udite, per la fattibilità della riapertura della galleria da Lungarno della Zecca San Nicolò. Quindi stiamo parlando del famoso tunnel sotto l'Arno che tante proteste sta raccogliendo in zona San Nicolò, la galleria di cui si sta studiando la riapertura ad uso turistico, come sostenuta dal presidente Gianni. Insomma, la fine al 2022 era la previsione iniziale, ma ci dicono che a questo punto è prevista per la fine del 2024. E per quanto riguarda invece la riapertura della terrazza Marasco, dove si trovava il chiosco, fa parte di un altro progetto che è ancora allo studio del comune. Mentre ci è arrivata una segnalazione di cui ci occuperemo la prossima settimana.
Sì, Chiara, si parla di trasporti. Una madre ci scrive dicendo: mio figlio va all'università al Polo di Sesto, noi abitiamo a Signa, prende il treno fino a Rifredi e da lì un autobus. Esiste un abbonamento per gli universitari a 65 euro annuali che comprende le piagge ma non comprende Signa, per cui dovremmo fare un abbonamento per la tratta totale, ovvero Signa-Firenze, che costa 600 euro per inserire questa unica fermata che comunque rientra dentro la città metropolitana. Non si riesce a sbloccare la situazione. Voi potreste indagare, noi indagheremo, ma voi studenti, studentesse che a quest'ora dovreste essere svegli, aiutateci, perché magari ne
sapete
di più.
Magari saranno anche a scuola.
forse no.
Però forse no, però sicuramente i genitori possono darci anche dei contributi in tal senso, ma noi andremo a sentire direttamente Autolinee Toscane se possiamo fare qualcosa. Altre richieste arrivano su una pista ciclabile a Careggi da Piazza Beccaria e ci scrive Claudia a dillo a Controradio @controradio.it. Torneremo su queste segnalazioni la prossima settimana. Alle 8:53 minuti entriamo in Viola Cerca Casa, la rubrica su come si può vivere ancora a Firenze, scopriamolo insieme. Come sta andando, Viola?
Entriamo in questa giungla, ma sta andando bene, ancora non ho trovato casa, però mi reputo abbastanza fortunata.
Come input, diciamo, risposte di pubblico.
Ah, vabbè, agli altri non sta andando benissimo, no, vabbè, nemmeno a me, perché comunque non ho ancora cercato casa. Comunque continuo a ricevere segnalazioni, voi continuate a mandarmi le vostre esperienze, a raccontarci le vostre avventure rocambolesche di ricerca casa a violacercacasa@controradio.it. Scrivetemi via mail, scrivetemi anche sui miei canali personali se mi conoscete, scrivete ovunque.
Abusate proprio di questi contatti, perché insomma condivideremo con voi le vostre testimonianze.
Ora stiamo per ascoltare una testimonianza, quella di Sofia Bonacchi, una non fiorentina che fa un confronto tra quando cercò casa nel 2017 e la sua attuale ricerca di una stanza che, attenzione, va avanti ormai da 5 mesi. Sofia denuncia una mancanza di offerta rispetto alla grande domanda, che rende difficile anche il passaparola, che, come abbiamo detto, è uno dei metodi, diciamo, prediletti al momento per cercare casa a Firenze, e il malfunzionamento di altri sistemi come i gruppi Facebook, insomma, sentiamolo
e poi commentiamo insieme.
Io sto ancora cercando, ho iniziato la ricerca più o meno a giugno del 2024. Da non fiorentina ho notato una grandissima differenza tra quando ho cercato la casa, una stanza, la prima volta nel 2017 e ora che la sto cercando nel 2024. Nel 2017 sono arrivata a Firenze a studiare e devo dire che cercare una stanza è stato piuttosto facile. I prezzi erano abbordabili, per una singola si aggiravano tra i 300 e i 350 euro e l'offerta era piuttosto ampia. Mi sono ritrovata nel 2024 a cercare casa, non più da studentessa ma da lavoratrice. Ho compreso quanto drammatica sia la situazione in questo momento a Firenze, cioè gli affitti delle stanze sono passati dai 3,350 ai 5,50, 600, a volte anche 700 euro. La grande difficoltà che ho riscontrato è stata nel passaparola, nel senso che il passaparola è un sistema privilegiato di ricerca di una casa, di una stanza, perché ti permette di connetterti con persone amiche o amiche di amici, quindi rapporti qualità-prezzo abbastanza nella norma, giusti. Invece questa volta, facendo il passaparola, ricevevo sempre la stessa risposta, cioè ho tanti amici, tanti colleghi che mi stanno chiedendo e ho notato che una grande domanda non corrispondeva più un'offerta. I gruppi Facebook a cui mi sono rivolta per ricercare casa si sono rivelati totalmente fallimentari, perché ci sono pochi post reali, molti fake, molti post a cui poi non viene data risposta, e per i pochi post che si presentano con offerte vantaggiose c'è una grandissima domanda e un'altissima competizione.
E questa era la testimonianza di Sofia, che accende i microfoni su vari aspetti, in particolar modo insomma quali sono i canali, gli strumenti più efficaci, anche quelli diciamo fittizi.
Sofia parla di questo problema degli annunci finti nei gruppi di Facebook. I gruppi di Facebook, lo sappiamo, ce ne sono veramente tanti anche solo per Firenze, ce ne sono alcuni che hanno più di 70.000 utenti iscritti. Io come consiglio personale suggerisco di seguire dei gruppi che abbiano meno utenti, anche perché quando poi si entra in gruppi con troppi utenti iscritti c'è una gestione difficile da parte degli admin che non riescono ad amministrare, per l'appunto, questi annunci finti, che comunque possiamo dare delle indicazioni per non cascare in queste truffe. Ovviamente non bisogna mai mandare soldi a chi chiede una caparra per bloccare la casa prima di averla vista. Bisogna diffidare da annunci che sono troppo generici, in cui non ci sono informazioni precise, anche eventuali errori di battitura possono essere dei segnali, diciamo, da seguire. Diffidare da case troppo perfette e da prezzi troppo bassi, è triste da dire, però bisogna, sì, potrebbero essere dei fake, davvero questa è una realtà.
Anche tanti annunci con la stessa foto, no? O la stessa immagine, esatto. Quasi da intelligenza artificiale, che poi rimanda invece a degli ami a
sì,
cui...
che poi appaiono, perché comunque i gruppi Facebook hanno anche il collegamento con alcuni gruppi di agenzie immobiliari. Quindi diciamo che questi annunci fanno un po' il giro di internet e bisogna stare attenti.
E allora, abbiamo veramente pochissimi istanti, volevi dare anche un suggerimento positivo sul fronte studentesco, affitti
sì,
da studenti.
C'è una pagina molto interessante su Instagram che si chiama Spot ed Unifi, che è un po' una bacheca di ricerca aiuti di diverso tipo, di annunci di diverso tipo, e c'è anche la sezione legata agli affitti, ed è più affidabile comunque di un grande gruppo Facebook, perché è gestita da studenti che hanno un rapporto più diretto con gli affitti che ricevono, in un certo senso.
Tu ieri sei andata anche a seguire il report sul mercato immobiliare FIAP Toscana e anche FIAP Nazionale, naturalmente dichiarazioni di parte o comunque in controtendenza. Sentiamole un attimo e poi in chiusura commentiamo.
Parliamo di iniziativa ideologica perché i dati, come dicevamo, dicono che il problema, diciamo, correlato all'emergenza casa non si risolve andando a limitare o addirittura vietare gli affitti turistici. Lo dicono tutti i riferimenti, ma anche le altre esperienze europee, extraeuropee. A Barcellona, 10 anni che limita gli affitti turistici e vietando l'affitto di una stanza appunto a turisti, è aumentato del 70% i canoni di locazione, così come anche il sommerso è raddoppiato a Parigi, dove c'è un limite di 120 giorni per affittare per periodi brevi. Quindi non è limitando o vietando gli affitti turistici che si risolve il problema, ma ripeto, attraverso delle politiche abitative adeguate.
Breve ma incisivo nella sua posizione. Stiamo parlando di quale interlocutore? Chi era per nome di FIAP?
Giambattista Baccarini, ovvero il presidente della FIAP nazionale.
FIAP che sarebbe?
È la Fondazione Italiana Agenti Immobiliari Professionisti.
Parlava di restrizioni sugli affitti turistici come di scelta ideologica.
Sì.
Naturalmente, cioè, loro
offrono un altro punto di vista, però è comunque un punto di vista interessante, perché sostengono, diciamo, che gli affitti turistici brevi non siano il vero problema del caro affitti, della crisi abitativa che c'è a Firenze come in altre città, perché risulta che molti poi risulta che ci siano tantissimi posti sfitti, ecco, e quindi mettevano l'accento sul fatto che la crisi abitativa non è un problema quindi del turismo, ma è piuttosto un problema di gestione da parte del comune di questi posti sfitti. E quindi hanno anche parlato di studentati di lusso.
La situazione, come immaginate, è molto articolata e andremo a snocciolarla via via in Viola cerca casa. Il report comunque è consultabile nell'articolo che trovate su controradio.it. Vi anticipiamo che nella prossima puntata, mercoledì prossimo, parleremo con chi affitta, dunque avremo delle testimonianze in merito anche su quel versante. Ci state mandando messaggi, spunti, indirizzi Facebook, andremo a indagare anche su questo. Noi vi ringraziamo per la vostra attenzione, ricordiamo le due mail delle rubriche, Viola.
violacercacasa@controradio.it e dillo a controradio@controradio.it.
Ci risentiamo mercoledì prossimo. Tra poco invece ci spostiamo su Controradio TV per parlare di una mostra che è in corso fino a gennaio a Villa Bardini, in cui la protagonista è la città.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Il GLU ti aspetta a Firenze, in Viale Manfredo Fanti 20, con tanta musica live, ottimi cocktail e una tessera per entrare quando, quanto e come vuoi. Vai su glufirenze.com, scopri il programma e tesserati online per evitare code all'ingresso. Sabato 19 ottobre, sul palco L'Amante, progetto musicale di Giorgia Pietribiasi. Apertura porte ore 22, inizio live ore 22:30. After show DJ set, ingresso gratuito per i soci GLU US Africo. Rock Contest 2024, al via le serate live. Scopri i protagonisti di questa nuova e imperdibile edizione.
Prima selezione giovedì 24 ottobre, seconda selezione martedì 29 ottobre. Combo Social Club, via Mannelli 2, Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito con voto di pubblico e giuria.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest e supporta il tuo progetto preferito su rockcontest.it.
Rock Contest è un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua e SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor B&C Speakers e Mita Academy.
Ellen Frankenthaler, dipingere senza regole. A Palazzo Strozzi la più ampia retrospettiva mai organizzata in Italia, dedicata a una delle artiste più rivoluzionarie del XX secolo. In mostra grandi tele, opere su carta e sculture, in dialogo con il lavoro di grandi artisti contemporanei come Pollock, Motherwell, Rothko e molti altri. A Firenze, a Palazzo Strozzi, fino al 26 gennaio. Info palazzostrozzi.org.
Creiamo un futuro di uguaglianza. Venerdì 25 e sabato 26 ottobre torna l'Oxfam Festival sul tema dell'uguaglianza. 13 incontri, oltre 30 relatori italiani e internazionali, fra cui Tito Boeri, Don Luigi Ciotti, Peter Gomez, Carmen Lassorella, Clara Mattei, Riccardo Staglianò. Dalle 10 alle 20 all'Istituto degli Innocenti e alla libreria Giunti Odeon di Firenze. Giovedì 24 alle 19 al Cinema alla Compagnia, Note e Parole per Gaza. Fuori festival con Giancane, Paolo Benvenu, Antonio De Matteo e tanti altri. Info e programma oxfam.it/festival.
Controradio.
We'll be right back.
È l'ora di ricreazione. Tutti in piedi sui banchi. Dal lunedì al venerdì alle 9.30 con Mirko Roppolo su Controradio. Ad ovest di Padalino. Dalla lunedì al venerdì alle 10.30 su Controradio.
Grandi raga!
Che meraviglia!
Revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right, all right, all right. Say you change the constitution. Change your head. You tell me it's the institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Sono le 9.13 minuti e riprendiamo la linea sulle frequenze di Controradio nell'ambito di Newsline, ma anche sui nostri canali crossmediali, dunque visibili anche su Controradio TV. E saluto subito le mie ospiti, Lucia Fiaschi e Silvia Mantovani, tra le curatrici della mostra di cui parleremo. Bentrovate, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Lo avevamo anticipato, protagonista di questo focus e della mostra è la città in varie sfaccettature, con varie declinazioni, oltre città, utopie e realtà, da Le Corbusier a Gerhard Richter, in mostre visibili fino a gennaio, al 19 gennaio a Villa Bardini. Si tratta di una mostra voluta da Fondazione Cassa di Risparmio Firenze e Generali Valore Cultura in collaborazione con Fondazione Bardini Peron. Perché Fiaschi, che ricordiamo è curatrice insieme a Bruno Corà, Claudia Bucelli e appunto Silvia Mantovani, parliamo di una città dalle molte sfaccettature, una città che è protagonista quanto mai oggi in un'evoluzione sociale, economica, urbanistica, che pone numerose sfide anche in ambito culturale.
La scelta del tema della città è, come dire, coerente a questo nostro tempo, poiché sicuramente uno dei dibattiti più attuali di questo tempo, anche in senso, come dire, controverso, di città si parla in tanti modi. Ma la mostra che abbiamo immaginato non è poi organizzato, non è una mostra, come dire, che ha per protagonista la città nella sua consistenza architettonica, urbanistica, bensì è una proiezione mentale della città. Non a caso abbiamo scelto come guida alle 12 sezioni nella quale si sviluppa appunto il nostro tema la letteratura, poiché ogni forma di arte del Novecento, in particolare poiché questo è il nostro tema, ha riflettuto sulla città e ha riflettuto, come dire, ribaltandola in quello che è poi alla fine il suo posto reale, cioè perché la città è la più grande creazione umana da che esiste l'uomo su questa terra. L'uomo si identifica con la città, basti pensare alla storia antica evidentemente. E dunque la letteratura che guida da Italo Calvino evidentemente, ma non solo, Margaret Yourcenar o Jules Verne, per un viaggio attraverso 12 tappe, che sono tappe immaginate, desiderate. Abbiamo la città desiderata, oppure abbiamo anche la città ribelle, o anche la città ostile, oppure la città dell'utopia, la città come proiezione di un desiderio, di un'attesa. Ripeto, i nostri visitatori si aspettino un viaggio emotivo, forse emozionale, intellettuale, e anche questo sostanzialmente, piuttosto che non un viaggio in un'architettura o in un piano urbanistico. I protagonisti, tutti grandi del Novecento, da Boccioni a De Chirico a Richter a Sogliuit, e poi gli architetti, cominciamo con Le Corbusier, andiamo a Sant'Elia,
ecco, questo, a questo proposito, in questo viaggio sul quale torneremo, la tappa architettonica come viene declinata, quali sono le proposte che date al pubblico?
Allora, la scelta degli architetti è stata ovviamente diciamo basata su personaggi di grande importanza del Novecento, ma che avessero, oltre a qualcosa da dire in campo urbanistico, avessero anche una valenza artistica, per cui abbiamo, non so, De Pero accanto alle Corbusier. Le Corbusier è imprescindibile, De Pero che ha anche un suo gusto estetico nel proporre la città, per esempio nell'opera ispirata a New York. Quindi questo è stato un po' l'interesse e la base su cui sono state scelte gli architetti.
Ecco, pittura, scultura, architettura, fotografia, arti che dialogano per una rete che appunto porti lo spettatore ad essere anche cittadino e viaggiatore.
Sì, non solo, ma anche musica, volendo. Abbiamo inserito anche delle riflessioni, delle creazioni di tipo musicale, cominciando con John Cage, poiché sicuramente la città non è silenziosa, la città produce rumori, produce suoni, e dunque più volte è stata interpretata nella musica contemporanea. Evidentemente la fotografia come arte che con la città si è confrontata più e più volte, e così la pittura anche e così via, la letteratura, quindi tutte le espressioni dell'arte sostanzialmente sono state chiamate. Abbiamo poi chiamato anche il cinema attraverso un docufilm che è in mostra, che è una sorta di poetico collage di brani tratti dai film che hanno sfiorato il tema della città. Ma quello che è importante è quello che ha detto Silvia Mantovani, cioè noi abbiamo evitato la città costruita. Quando preparavamo questa mostra, un meccanismo che ci ha affascinato ovviamente, si diceva no, questo architetto no perché costruisce, questo sì perché immagina. Quindi è una proiezione di immaginari, desideri, conflitti anche, perché la città, essendo creatura umana per eccellenza, è luogo per eccellenza di conflitto. La città non è un organismo estetico, quindi non troviamo unitarietà. Se qualcuno dice ma è una mostra che non ha unitarietà, no, perché la città non è unitaria, non ha una sola chiave di lettura e dunque neanche la nostra mostra ne ha una sola, ma ne ha una, nessuna o 100.000.
Veramente spunti quanto mai attuali nelle dialettiche, nelle analisi che cerchiamo di fare rispetto allo sviluppo della città. Firenze innanzitutto, Villa Bardini con lo skyline che ha su Firenze ci stimola in tutto questo, è il luogo ideale, perfetto per poter immaginare la città.
Sì, peraltro questa mostra ha un prologo, diciamo così, in due giornate di studio che abbiamo organizzato un anno e mezzo fa circa alla Basilica di San Miniato al Monte, altro luogo diciamo perfetto per uno sguardo sulla città. In questo caso molti studiosi si sono interrogati su il concetto di città giusta. Dopo abbiamo immaginato questa mostra proprio per continuare a riflettere sulla città e di far un modo per far tornare Firenze centro di riflessione e anche di proposta di nuove idee sulla città, proprio perché Firenze lo ha nel suo DNA, perché dal Rinascimento Leon Battista Alberti che immagina la città ideale, poi nel dopoguerra con Michelucci, gli altri architetti che si interrogano sulla ricostruzione della città, oppure penso all'Isolotto, il quartiere voluto dal sindaco Lapira, il quartiere Giardino che diventa un modello ideale, cioè un modello anzi realizzato internazionale su come organizzare lo spazio a partire dai valori sociali. E in questo senso Firenze quindi è un luogo dove ci sono state fatte proposte, ma anche un luogo che ha ispirato, pensa alle Corbusier che compare per ben tre volte all'interno della mostra, che venendo a Firenze e andando alla Certosa del Galluzzo e guardando gli spazi immagina la sua unità di abitazione, cioè una città e un'architettura basata sugli spazi comuni e con minimi spazi individuali.
Ecco, in queste visioni di città, in questo viaggio in cui non si parla appunto di un contesto, di un agglomerato meramente urbanistico, ma di un qualcosa che vive, cresce, il tema dell'identità si ripropone sempre, no? Soprattutto su Firenze si ragiona molto sulla perdita di identità, il recupero di identità, ma l'identità è di per sé composita, contraddittoria e problematica.
Necessariamente, oggi più, forse più di sempre, non lo so, forse anche sempre, la città non può avere una identità sola, non è possibile, è una cosa che non è mai accaduta. La città è un organismo composito, tanto che quando appunto gli architetti del nostro umanesimo e rinascimento propongono lo schema della città ideale, fortemente identitario, non a caso è privo di persone, cioè essi non introducono la persona, l'uomo, perché l'uomo è elemento di perturbazione ed è l'uomo che dissolve l'identità e la riaggrega e la ridissolve. La nostra città guarda molto all'uomo, molto meno alle case, ai palazzi, ma tanto all'uomo, anche perché idealmente noi veniamo dalla lezione di Michelucci, dato che siamo toscani, e lui più volte ha detto nei suoi scritti: la città per me è laddove ci sono le persone, la città è il mercato di Sant'Ambrogio, che non ha una specificità identitaria nel senso tradizionale, ma è fortemente legato agli uomini e alle donne che lì vivono. La mia città della memoria, dice Michelucci, è quell'angolo in cui ragazzo giocavo, mi spintonavo con i compagni, e quella è la città. Quindi è una città che accetta la perturbazione, non la rifiuta. Perché altrimenti avremmo fatto una città ideale senza persone, senza uomini. Gli uomini sono elemento di perturbazione.
Siamo in chiusura, ricordiamo la mostra aperta fino al 19 gennaio a Villa Bardini, oltre città, utopie e realtà, da Le Corbusier a Gerald Richter. Fiaschi, un accenno su davvero un'occasione imperdibile per quanto riguarda Richter.
Assolutamente, abbiamo scelto Richter come manifesto e anche abbiamo due suoi lavori in mostra, poiché Richter è ancora un pittore ed è pittore nella contemporaneità, che è in questo una grande sfida, è pittore contemporaneo, quindi una pittura che riesce a assorbire la fluidità e la liquidità del tempo presente.
Ringraziamo Lucia Fiaschi e Silvia Mantovani che insieme a Bruno Corà e Claudia Bucelli curano l'esposizione di cui vi abbiamo raccontato, ulteriori particolari anche sul nostro sito, e naturalmente vi invitiamo ad andare a Villa Bardini fino al 19 gennaio. Ci risentiamo tra poco, sempre sulle nostre frequenze, parleremo della FISAC e con la FISAC che naturalmente ci sarà dunque l'angolo rosso. Grazie per essere state con noi.
A voi. Grazie a voi.
Benissimo.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Wait.